7 billion stories and counting.
18, 17 minuti e 16 secondi, buonasera da Domenico Gentile
e da Luisa Perugini, buonasera
e bentrovati all'ascolto della seconda parte del programma di questo martedì 5 marzo.
Buonasera Australia.
È l'aforisma della settimana del filosofo, uomo di Stato, scrittore, oratore romano Marco Tullio Cicerone, che dice:
una cosa è dir male, un'altra accusare. La maldicenza non ha altro fine che l'offendere.
In buonasera Australia di questo martedì 5 marzo, la rubrica Tra note e parole con il professor Alfredo Luzzi.
L'analista finanziario Enrico Costantini.
Un servizio realizzato in occasione del primo anniversario della morte di padre Atanasio Gonelli e la sua fondazione caritatevole.
E la scrittrice e economista Loretta Napoleoni sulla conferenza di domani ad Adelaide. E dopo il risultato delle elezioni italiane del 24 e 25 febbraio, molti sono gli interrogativi sul futuro che sono stati posti al nostro analista finanziario Enrico Costantini, al quale Luisa ha chiesto qual è la situazione e quali riflessi ha sulla condizione economica italiana. Ascoltiamolo.
Buonasera a tutti, mi scuso per la mia raucedine, ma qua in Italia siamo vicini allo zero e sono male di stagione. Trovo che gli investitori esteri siano molto perplessi, anche perché dall'estero la lettura prevalente del voto italiano è assai diversa da quella che ne facciamo qui in Italia. Noi italiani leggiamo l'esplosione della protesta anticasta, della sfida fra i leader, Grillo, Bersani, Berlusconi, e chi ci osserva da fuori invece ho idea che noti che il 57% degli italiani ha votato per partiti che esplicitamente si oppongono all'austerità e che hanno propensioni negative verso la permanenza nell'euro, e cioè il PDL e il Movimento 5 Stelle. Cioè l'unica indicazione sicura che emerge da queste elezioni e che notano dall'estero è che la maggioranza degli elettori sono contrari all'Europa così come essa è strutturata ora e contrari alle sue politiche suicide, disastrose e recessive. Questo fa supporre che non si possa più dare per scontato che l'Italia rispetti tutti gli impegni presi durante la parentesi di Monti, anche perché Monti nelle urne ha ricevuto una sonora bocciatura, intorno al sotto al 10%. E fra l'altro sono interessanti per capire il fenomeno 5 Stelle anche vedere alcuni sezionamenti del voto. Io uno l'ho fatto personalmente ieri, mi sono divertito a vedere dei 163 eletti 5 Stelle quali erano quelli che avevano caratteristiche professionali che servono a un legislatore, cioè a chi deve legiferare, fare delle leggi per un paese. Ebbene, alla faccia di Grillo, che dice che sono tutti competentissimi, laureati, eccetera, ho scoperto, scorrendo i curriculum e poi sezionandoli, che solo 30 su 163, cioè poco più del 18%, hanno queste caratteristiche, cioè sono avvocati, medici, ingegneri, fisici, chimici, geologi, architetti, imprenditori, cioè persone che hanno sicuramente una conoscenza e una capacità legiferatrice, mentre la maggior parte sono casalinghe, disoccupati, studenti, maestri elementari, insegnanti di scuola media o di liceo, operai, artigiani oppure lavoratori con lavori strani, addirittura c'è un disegnatore, c'è uno scrittore, insomma cose così. Ora, senza assolutamente voler togliere nulla a queste dignitosissime professioni, io penso che tutti noi preferiremmo che una legge sulla sanità sia fatta da chi si intende di sanità, da medici, che una sui trasporti sia fatta da ingegneri, che una legge sul territorio sia fatta da geologi, che una legge sulla ricerca scientifica sia fatta da fisici e non da studenti, casalinghi o impiegati. Si è tanto discusso per mesi sul merito, sulla professionalità, e poi ci troviamo in Parlamento a legiferare persone che hanno semplicemente inviato un curriculum con scritto che erano incensurati. E questo, a mio parere, non basta per farne buoni legislatori. E può essere una buona base di partenza, ma poi poi bisogna entrare nel merito e vedere le competenze che si hanno. E infatti nelle prime interviste ai neoeletti abbiamo scoperto persone che vogliono dimezzare i parlamentari o i senatori, ma che ignorano il numero dei senatori, ignorano come si svolge l'attività parlamentare, non sanno che la Camera del Senato e la Camera dei Deputati hanno due funzioni simili ma leggermente diverse, non sanno come si formano nelle commissioni le leggi, insomma sono abbastanza impreparati, potrebbero magari imparare, ma abbiamo tempo di aspettare che si formino adeguatamente? E il caso di Parma con Pizzarotti non depone benissimo. Il sindaco Pizzarotti, che fra l'altro io conosco anche personalmente, aveva giurato che per aprire il nuovo inceneritore di Parma avrebbero dovuto passare sul suo cadavere, e ieri l'altro l'inceneritore ha tranquillamente aperto in maniera ufficiale. E l'altro interessante sezionamento è quello del raffronto fra il voto in Italia e il voto all'estero, che come tutti sanno ha espresso uno solo dei 5 Stelle sui 15 disponibili. Ebbene, se in Italia si fosse votato con le stesse percentuali dall'estero, avremmo uno stabile governo di centrosinistra e Berlusconi sarebbe relegato a una minoranza stringentita intorno al 17%. È evidente che all'estero si ha una percezione diversa e forse addirittura più cogente o disincantata sulle questioni italiane. Magari può dipendere anche dal fatto che vivendo all'estero, in paesi politicamente più progrediti e liberi del nostro, i cittadini italiani espatriati si siano formati una miglior cultura sociale, economica e politica, ma sta di fatto che i dati sono nettamente diversi da quelli espressi in Italia e da questo groviglio di situazioni nasce a mio parere la perplessità e la preoccupazione dei mercati e degli investitori esteri.
Lei pensa che ci sarà un qualche tipo di accordo per il governo o la situazione è destinata a peggiorare?
Ma guardi, a mio parere non ci sarà alcun accordo. Conoscendo Grillo come lo conosco io, per averci parlato diverse volte quando anch'io militavo nel Movimento 5 Stelle, dal quale però tengo a precisare che sono uscito volontariamente 2 anni fa in tempi non sospetti, e quindi la situazione a mio parere è destinata a peggiorare. Il problema è che mentre si discute sulle elezioni il rapporto deficit-PIL è balzato al 127%, il calo dei consumi è al 3,9%, la spesa delle famiglie è calata del 4,3%, per il 2013 la disoccupazione è andata all'11,7% e vola verso il 12% come avevo preannunciato 2 o 3 settimane fa in questa rubrica, e i giovani disoccupati sono passati dal 37 al 38,7%, mentre il calo del PIL è al 2,4%, i lavoratori precari sono ormai quasi 2.800.000 e addirittura si sta evidenziando un fenomeno che il 50% delle aziende rateizzano gli stipendi dei dipendenti perché non riescono più ad avere accesso al credito da un sistema bancario che ha visto crescere le sofferenze in modo drammatico, e le sofferenze sono a 95 miliardi di euro e guarda caso è circa la stessa cifra che rappresenta i debiti dello Stato verso fornitori non pagati, e anche questo la dice lunga sul fatto del perché le sofferenze bancarie siano arrivate a quel livello. E se qualcuno di voi si ricorda, qualche settimana fa parlai del comparto economico della città dove vivo, che è una cittadina ricchissima dove molte aziende non pagavano gli stipendi da 4 mesi, e questa è una conferma di quella tendenza, se il 50% delle aziende rateizzano gli stipendi. Ora è evidente che nel contesto delle elezioni italiane emerge che la volontà di Grillo è di scassare il sistema, in quanto anche lui fa i suoi calcoli, cioè di quanto consenso perderebbe alleandosi con Bersani e di quanto ne perderebbe non alleandosi con lui e facendo precipitare l'Italia nell'ingovernabilità, o ancora quanto ne perderebbe spingendo Bersani in un governissimo, come dicono i tedeschi, Gross Coalition, spingendolo nelle braccia di Berlusconi, il quale non aspetta altro che questo per far valere i suoi risultati elettorali inaspettati e per condizionare a suo vantaggio tutte le future riforme che sono in cantiere, compresa la nuova legge elettorale.
Ma Costantini, lei come spiega da un punto di vista sociale, o se vogliamo sociologico e non solo di pancia, i risultati appunto inaspettati del Popolo della Libertà e di Berlusconi alle ultime elezioni italiane?
Ma guardi, io la spiego con un'interessante teoria che si definisce caconomia, che non è una parolaccia, ma deriva dal greco kakos, che è praticamente la scienza del peggio, che studia le cose negative. Fra l'altro una teoria che io avevo approfondito nel mio penultimo saggio del 2011, che ovviamente è reperibile anche in internet. Mi spiego, questa teoria spiega perché molte persone fra 2 e 7 tendano spesso a fare quella peggiore in modo apparentemente inspiegabile. In realtà non è così, e se intendevano realmente operare quella scelta peggiore. Mi spiego, facciamo alcuni esempi. Se io sono un primario ospedaliero, ad esempio, che non agisce limpidamente, ma per esempio accetta tangenti o compie diverse scorrettezze nella gestione del suo reparto, copre manchevolezze dei colleghi per non avere problemi legali, dovendo scegliere io fra i curricula di alcuni aiuti primari da assumere nel mio reparto, io non tenderò a scegliere il migliore, il più specchiato, ma quello che ha scheletri negli armadi, che ha un curriculum pieno di irregolarità o di scelte poco trasparenti, perché in questo modo sono praticamente certo che non solo non mi smaschererà mai, ma tenderà a favorire le mie scelte sbagliate o illegali, e in sostanza non mi farà mai le scarpe. È un po' il patto che si è realizzato fra gli elettori che hanno votato Berlusconi, cioè essi vogliono continuare magari a evadere, a commettere irregolarità o a non pagare dazio davanti alla magistratura, quindi lo votano, e lui garantisce tutto ciò non governando, ma magari divertendosi con le sue donnine a Palazzo Grazioli e facendo leggi demenziali che fanno comodo a costoro. E quindi la caccologia in questo caso diventa la scienza della difesa dei bassi interessi personali contro gli interessi generali del paese. Come dire che quelle persone non hanno votato per errore, ma volevano esattamente votare così per i motivi sopra elencati. Poi è ovvio che fra quel 30% di votanti di Berlusconi ci sarà anche una piccola percentuale minore che magari era disinformata o che ha votato così perché si è lasciata imbrogliare dal vi regalo l'IMU, vi tolgo l'IRAP e tutte le mille promesse che poi Berlusconi non potrà mai mettere in atto.
Costantini, ed ora parliamo degli Stati Uniti, dove è fallita la trattativa fra Obama e i repubblicani per evitare il fiscal cliff, ovvero il baratro fiscale. Ora, quali potrebbero essere i riflessi socio-economici di questo risultato?
Guardi, il baratro o sequester, come lo definiscono in inglese, è la definizione che viene data a questo taglio automatico di spesa per 85 miliardi di dollari che scatterà da subito per il mancato compromesso fra repubblicani e Obama per ridurre il disavanzo federale. Sul piano sociale ed economico significa che mancheranno fondi federali per la gestione di quasi tutte le attività operative in cui è coinvolto il governo americano. L'impatto sull'economia sarà di un taglio del 9% delle spese discrezionali e del 13% delle spese per la difesa militari. Questo si tradurrà in un impatto negativo sul PIL americano calcolato fra lo 0,5 e l'1%, che è una bella cifra. Quindi si fa capire che la misura del caos potrebbe aumentare e dove potrebbe precipitare il paese, e il riflesso che può avere anche sull'economia mondiale, visto che l'America da sempre è un fattore trainante per tutta l'economia. Tutto questo avrà conseguenze negative poco percepibili o immaginabili adesso dalla gente comune, ma di fatto porterà alla riduzione di personale addetto alle torri di controllo, ad esempio degli aeroporti, di quello per la sicurezza del controllo dei cittadini, con la conseguente eliminazione di migliaia di voli, e lo stesso vale per gli ospedali pubblici, per l'assistenza ai senza tetto, i pompieri, i fondi alle scuole e alle università che caleranno, i fondi destinati alle carceri, i fondi per i controlli sanitari e alimentari contro le epidemie, ma la ricaduta è anche sui centri di ricerca sanitaria. Potrebbero essere sospese le ispezioni ambientali contro i pericoli di inquinamento dell'acqua, dell'aria, e per il controllo delle scorie atomiche, che subiranno un taglio di 6 milioni di dollari. L'impatto più forte sarà sul Pentagono e le spese militari, e questo forse è l'unica buona notizia. Le stime parlano di centinaia di migliaia di posti di lavoro a rischio, e si metteranno in cantiere da subito licenziamenti per 400.000 persone entro il mese di aprile, e si stima che si arrivi fino a 750.000 posti di lavoro in meno. Anche se Obama ha affermato che a suo parere non ci sarà una profonda crisi finanziaria, in realtà le difficoltà per molte famiglie della classe media saranno sostanziali e vedranno la propria vita peggiorare in maniera notevole. Tutto ciò perché l'obiettivo di aumentare le spese sociali di welfare, coprendole con l'aumento della tassazione per i ricchi americani, cioè chi guadagna più di 250.000 dollari all'anno, non è riuscito ad Obama per via del mancato accordo con i repubblicani, e per legge, non potendo più aumentare il deficit federale, ora scattano i tagli. Ma tutti sono preoccupatissimi a livello politico in America, perché nessuna delle due parti vuole essere accusata di essere la causa della perdita di così tanti posti di lavoro.
Quindi la situazione è globale. globale.
Purtroppo sì, come ho già detto, siccome l'America è la prima economia, un taglio così grosso di tutti questi asset presuppone che anche per chi esporta in America, che come sappiamo è un paese importatore, chiaramente peggioreranno le possibilità di aumentare le esportazioni, quindi questo peggiorerà ulteriormente lo stato di crisi in cui versa l'economia globale.
Ed era l'analista finanziario Enrico Costantini che ci ha parlato della situazione e dei riflessi sulla condizione economica italiana relativi al risultato inaspettato del voto in Italia. La comunità italiana di Sydney si è riunita nei giorni scorsi per ricordare ad un anno dalla scomparsa la figura di Padre Atanasio Gonelli, uno dei religiosi italiani più attivi e conosciuti di Sydney. In realtà l'incontro era anche per valutare i risultati, ad un anno di distanza, della creazione della fondazione dedicata a Padre Atanasio, che in un anno ha permesso di finanziare alcune iniziative comunitarie come l'assistenza a persone disabili, bambini afflitti da dislessia e corsi di italiano per le infermiere che operano nei villaggi scalabrini. All'incontro ha partecipato anche Luisa, che ha raccolto per noi diverse testimonianze. Iniziamo con quella del console generale d'Italia di Sydney, Sergio Martes, che ricorda così la figura di Padre Atanasio.
Beh, sono ricordi di quella serata. Per me era stato un momento particolare, me lo ricordo abbastanza bene. Era l'8, forse il 10 di settembre di ormai un anno e mezzo fa. Io ero appena arrivato e come tutti i consoli appena arrivano in un posto cercano di capire un momentino dove sono arrivati, e tutti indistintamente mi dissero di venire a partecipare a questa cerimonia per la fondazione di Padre Atanasio. Venni, per cui con una certa curiosità, e mi resi conto dell'unanime e totale devozione che tutti i settori della società italo-australiana qua a Sydney avevano per la figura di Padre Atanasio. Era veramente una persona che riusciva a catalizzare l'attenzione delle persone con la sua posizione. Era una di quelle classiche persone che emanano vibrazioni positive, e devo dire che per quanto poi l'abbia visto in poche occasioni, anche perché poi dopo pochi mesi appunto Padre Atanasio morì, devo dire che una cosa che avevo constatato in ogni singola occasione, devo dire che sono stato in questo senso molto fortunato a poterne avere testimonianza diretta e non solo tramite i racconti poi delle persone della comunità.
Oggi abbiamo visto questo video e un Padre Atanasio con anche delle battute.
Certo, anche perché poi non dimentichiamoci anche l'origine di Padre Atanasio. Padre Atanasio è sempre un toscano, per cui è anche normale che sia una persona forte e allo stesso tempo anche verace.
La comunità riunita appunto per ricordare Padre Atanasio, hanno partecipato a questa celebrazione tutti, dalle associazioni al Marconi, ai presidenti di qualsiasi associazione. A cosa si deve secondo lei questa partecipazione, oltre a Padre Atanasio che era un uomo speciale?
Beh, io non so se si può andare oltre questo, nel senso che qualche volta ci sono delle figure catalizzatrici, delle figure che sono probabilmente super partes, vuoi per il loro ruolo simbolico, vuoi per la testimonianza quotidiana. Non dimentichiamoci che Padre Atanasio è arrivato qua nel 1950, è morto nel 2012. Sono 62 anni nei quali ha lavorato costantemente all'interno di una comunità. Io ovviamente sono state delle fasi che non ho vissuto direttamente, ma mi immagino che poi tutte le persone della comunità italo-australiana qua, in un modo o nell'altro, indirettamente o direttamente, abbiano avuto a che fare con Padre Atanasio e ne abbiano potuto constatare di persona quello che era lo spirito di servizio e la forza di volontà. E per cui credo che sia anche normale che poi dopo, una volta che delle persone responsabili hanno preso in mano l'idea di organizzare una fondazione per portare avanti appunto quello che era il pensiero di Padre Atanasio, che le persone e la comunità si ritrovino, credo che sia un momento bello, che sia anche uno dei momenti in cui la comunità si può anche veramente riuscire a unire al di là anche di visioni che possono essere normali, perché fanno parte di una società e sono quelle sportive, sono quelle economiche, sono quelle politiche, ma poi ci sono dei momenti in cui invece si riunisce, e credo che sia bello che oggi si riunisca attorno a Padre Atanasio e alla sua figura.
Oggi abbiamo visto scorrere le immagini sul video. Qual è l'immagine che le è rimasta più impressa di Padre Atanasio?
A rischio di essere banale, però devo dire che la frase "sono solo un piccolo frate" è molto significativa. È quella di chi veramente ha cercato di fare quello che ha potuto fare nella sua posizione, si trova poi catapultato in una situazione che non è quella sua quotidiana, quella che sempre vive, quella di stare in un palco, che è diverso dal pulpito, è un palco in cui è al centro dell'attenzione ed è un ruolo in cui si vede che probabilmente il padre Atanasio non era neanche abituato, probabilmente perché è più abituato a dare che non a ricevere. E per cui anche questo ripetere sono solo un piccolo frase in maniera quasi ossessiva, lo ripete un 3 o 4 volte, dà ancora prova del, ancora più se ce ne fosse bisogno, necessità della sua umiltà, della sua capacità umana, profondissima, credo.
Era il console generale d'Italia di Sydney, Sergio Martes. Come detto, al nome di padre Atanasio è stata dedicata la fondazione che continua a raccogliere fondi da devolvere a iniziative comunitarie. Felice Montrone, il presidente della fondazione caritatevole, e spiega qual è stata l'attività svolta in questo anno.
Padre Atanasio ad un anno, nell'occasione della ricorrenza della sua morte, che è avvenuta il 26 febbraio dell'anno scorso, del 2012, ancora è sentito nella nostra comunità. Domenica scorsa al cimitero di Rockwood hanno partecipato centinaia e centinaia di persone alla messa di suffragio. Oggi è un po' un'occasione per ricordarlo un po' più da vicino, per ricordarlo con un video, una presentazione telematica e anche per ricordarlo in un modo particolare. Ci sono tutti i presidenti di quasi tutte le associazioni italiane, il console generale, dottor Sergio Martes, deputati, sindaci dei comuni in cui lui andava a dire la sua messa nelle chiese, nelle parrocchie. Abbiamo, appunto, è una meraviglia vedere una sala tutta esaurita. Ci siamo fermati a vendere i biglietti 2 settimane fa, sono oltre 420-450 persone qui oggi. Una cosa meravigliosa vedere che la nostra comunità è venuta per riconoscerlo. Vedi Luisa, oggi non è tanto un pranzo, è quanto far sicuro che la nostra comunità non si dimentica dei suoi eroi comunitari come Inspiring Hero, un ispiratore, un uomo come padre Atanasio. Perché guarda, se lo facciamo non possiamo lasciarli andare nel silenzio, nella nullità di una notte scura. Noi come comunità abbiamo bisogno di avere i nostri eroi, abbiamo bisogno di avere persone come padre Atanasio, che ha dato 26.000 giorni della sua vita a noi, alla nostra comunità. Ha sposato decine di migliaia di persone, battezzato, cresimato e seppellito. Perciò oggi è quello, lo stiamo ricordando in questo modo.
Hai parlato di 26.000 giorni, c'è anche una fondazione a nome di padre Atanasio. Quanti mila dollari ci sono?
Dunque, la fondazione fino a oggi, nel primo anno di istituzione, ricordati che la fondazione è una fondazione da lui voluta, da lui istituita, prima che morisse, sapendo che lui era in fin di vita, ha voluto che questa fondazione fosse istituita. Abbiamo di promesse e fondi in banca oltre 200.000 dollari in un primo anno. Questi fondi sono stati già indirizzati alla creazione di corsi di insegnamento italiano nei villaggi scalabrini per le infermiere e gli assistenti sociali, ad aiutare bambini che hanno la dislessia, che non sanno leggere e scrivere, ad aiutare persone che sono state identificate dall'Andita, l'associazione degli handicappati. Perciò le cose buone le stiamo facendo, e vedere oggi che c'è il tavolo della Fondazione Mammalena, il Marconi Club è rappresentato, la Camera del Commercio, il COASIT, San Vittorio e tutte le altre associazioni, è veramente bello, è veramente diciamo, mi fa onore e ci fa onore a noi come comunità.
Intanto prosegue anche l'attività religiosa che padre Atanasio ha svolto per i cappuccini di Leichhardt per diversi decenni. Lo ha sostituito padre John Cooper, che dice che colmare il vuoto lasciato da padre Atanasio non è facile.
Padre John, lei diciamo così ha sostituito padre Atanasio alla chiesa dei cappuccini di Leichhardt. Come si trova in questo ruolo?
Well, I find it amazing because I was the one who had to clean his room, and I think 30 years of stuff in that room, letters from people, mementos, things. It was very difficult, took like 6 months to get there. And even this morning actually, I was looking through his books and suddenly I realized one of the books on the table was printed 1623. And it had written inside it, Father Athanase donates this to the library. So he was a man of surprises, going through all the things in his room. But for me, he was a man, he was a gentleman, you know, even around the friary, because you could get into it, some friars would like get into an argument with him. He would say, ma, che cosa, what can you do, you know? And that's all he would say. He would never lose his temper. He was always calm. He was there every morning for prayers and in the afternoon for prayers. And for friars, that's the way we would measure a saint, really.
You said Father Athanasio was a man of surprises. Are you going to surprise us by trying to speak Italian?
Mi dispiace, ma non parlare italiano molto bene.
Are you going to surprise us?
No, impossibile. È più difficile per me.
It was a pleasure to meet you, and thank you very much for being here.
Grazie.
Presente alla manifestazione anche l'amministratore delegato della Camera di Commercio di Sydney, Nicolas Carré, che al microfono di Luisa spiega i motivi per i quali ha deciso di prendere parte alla serata.
Nicola Carré, da candidato alle elezioni a questa serata dedicata a Padre Athanasio. Come mai sei qui?
Ma come mai sono qua? È dovere della Camera di Commercio a sostenere una persona di grande umanità come Padre Athanasio. E quindi siamo qua per sostenere la comunità, sostenere la sua fondazione. Per questo motivo ci troviamo qua, d'altronde. Uno basta vedere, 400 persone, sono 400 persone rappresentative della comunità italiana, una comunità molto forte e congregata in queste occasioni, e noi come Camera di Commercio siamo fieri di partecipare. Quindi, ecco, era una cosa molto importante fare questo. Per quanto riguarda la candidatura, è una cosa di ieri già, abbiamo lavorato abbastanza, si sono visti i risultati, adesso ritorniamo a lavorare serio per quanto riguarda la Camera di Commercio e la comunità italiana.
Che cosa dobbiamo trarre dal filmato che abbiamo visto stasera, le parole di Padre Athanasio?
Beh, la cosa principale che dobbiamo trarre è che effettivamente noi italiani siamo una famiglia, l'ha dimostrato lui in tante cose, e tanta umiltà di moltissime umiltà da parte delle persone. Padre Athanasio è una persona molto umile e nello stesso tempo una persona di grandissima statura. Per questo noi gli siamo devoti, perché è riuscito a tenere la comunità italiana congregata con dei principi di morali molto giusti.
Quale dovrebbe essere il principio per tutti?
La fraternità e l'umiltà. Ecco, questa è la cosa principale di tutti, volersi bene fra di noi.
Noi ci vogliamo bene?
E noi cerchiamo tutti i giorni di volerci bene. Ogni tanto c'è uno scrizio qua e là, ma alla fine ci vogliamo tutti bene.
E abbiamo ascoltato un servizio in ricordo di Padre Athanasio Gonelli.
Sono le nostre trasmissioni, ma non riuscite sempre ad ascoltarle? Tutti i programmi di SBS sono disponibili online per 7 giorni dopo la loro messa in onda. Quindi per tutti i servizi, le interviste, lo sport e l'attualità, visitate il sito sbs.com.au/italian.
La scrittrice ed economista Loretta Napoleoni si trova in Australia per un ciclo di conferenze. Domani ad Adelaide alle 5 del pomeriggio, in occasione dell'Adelaide Festival e della Writers Week, parlerà del suo libro Maonomics insieme allo scrittore Paul French. Ascoltiamola.
Mercoledì alle 5 qui ad Adelaide ci sarà appunto questa conversazione con John French su Maonomics. Il libro già è stato presentato svariate volte in Australia, appunto è un libro che è abbastanza popolare perché insomma, racconta un po' le difficoltà del sistema economico occidentale, usando come esempio il successo del sistema economico cinese, e quindi è un argomento diciamo molto sentito in Australia proprio per le relazioni speciali che ci sono tra l'Australia e la Cina. Sarà interessante vedere come il pubblico poi riceverà il nostro discorso, il nostro dialogo in relazione anche a questa nuova leadership che è stata appena eletta e quindi cosa succederà in Cina. Ogni 10 anni c'è un cambio di guardia totale, il quale può portare a dei cambiamenti anche radicali.
Era la scrittrice ed economista Loretta Napoleoni. Domani mattina nel programma delle 8 potrete ascoltare l'intervista che Loretta Napoleoni ha rilasciato a Carlo Reglia sulle elezioni politiche in Italia e su come le proposte economiche del Movimento 5 Stelle siano realizzabili. E siamo proprio alla fine del nostro spazio radio alle 18:59 minuti e 46 secondi. Da Luisa Perugini
e da Domenico Gentile.
Buon proseguimento di serata.